Insieme, sempre dal Vangelo di Luca, e credo Vangelo, il capitolo 2 del Vangelo di Luca, dal verso 1. Penso che questo sia, in questo periodo, il capitolo più letto. La nascita di Gesù a Betlemme. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. A un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia, e vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino, e tutti quelli che l'udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo, e i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunziato. Amen. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Benedicici, Signore, prepara i nostri cuori. Signore, unge le mie labbra affinché la possa esporre secondo la guida dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. È inevitabile in questo periodo parlare di Natale, ma non voglio essere né criticare, non voglio essere critica né criticare né la festa né l'evento. Io sono abituato fin da piccolo, già nella mia chiesa, che il mio pastore non era così, ma era così, anche sopra. Quando veniva questi giorni, lui parlava dell'evento. Parlava. Perché? Perché era un'occasione. Un periodo nel quale venivano in chiesa anche tanti che non erano credenti, ma che avevano ascoltato la parola del Signore in quell'occasione, solo perché non volevano andare dall'altra parte, nella chiesa cattolica, venivano nella nostra chiesa e ascoltavano la parola del Signore. Quindi è una bella notizia che noi dobbiamo continuare ad annunciare a questo mondo. Amen. Quindi una notizia, che una lieta notizia che l'angelo, abbiamo letto, annunciò ai pastori, alle persone. E un lieto messaggio: è nato un Salvatore, è nato che è il Cristo, è il Signore. Non è nato un semplice bambino, è nata la speranza, è nato colui che il mondo aspettava. E questo annuncio, questa notizia così lieta, per il mondo, è una notizia che noi, ogni credente, è portato ad annunciare. Io non voglio parlare della nascita in sé, ma voglio parlare dell'incontro di Gesù e l'effetto di questo incontro nella vita di coloro che lo trovano, che lo ricevono, che lo accolgono. Cosa fa Gesù? Questo lieto messaggio che ha rinfrescato, ha dato forza, ha dato vigore, ha dato gioia, ha dato pace alla nostra vita, questo lieto messaggio così importante, così bello, ogni credente, ripeto, ogni credente è chiamato a fare. Il Signore Gesù, quando, scusatemi, passatemi questa parola, quando ha salutato i suoi lì, ha detto: andate in Gerusalemme, aspettate finché lo Spirito Santo verrà e allora mi sarete testimoni. Quindi Gesù ha stabilito che la sua Chiesa deve essere una Chiesa di testimoni. Amen. Non una Chiesa del testimone, ma una Chiesa di testimoni e testimoni equipaggiati con lo Spirito Santo. Quindi da qui noi possiamo vedere che lo Spirito Santo è per tutti, non soltanto per qualche, per qualcuno o per qualcuno che è stato chiamato a salire sul pulpito oppure a stare a fianco al pastore. No, è per tutti, perché tutti sono idonei e sono chiamati ad annunciare la parola del Signore. Questo vuole essere una parentesi, vuole essere un incoraggiamento a chiedere la pienezza dello Spirito Santo. Amen. Non ci possiamo illudere di andare, di annunciare, se non abbiamo la pienezza dello Spirito Santo che il Signore ha stabilito. Un amen più grande. Che il Signore ha stabilito, non che noi ci siamo inventati. Siate ripieni dello Spirito Santo. Perché? Perché noi dobbiamo portare un annuncio meraviglioso. È nato un Salvatore, che è il Cristo, è il Signore. Non è una notizia da poco. Quindi noi dobbiamo vedere l'effetto che fa. È quello che deve creare nel cuore di coloro che incontrano Gesù. Non un'emozione, ma una trasformazione. Amen. Allora già gli angeli ci danno un assaggio, una dimostrazione di come viene presentata la notizia. Non è una notizia qualsiasi. È nato un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Non è una notizia da poco. Dio aveva stabilito quel momento. Leggiamo: quando è la pienezza dei tempi, il Signore ha mandato il suo figliolo. È venuto e ha mandato Gesù. Cosa doveva fare questo Gesù? Cos'era Gesù? Chi era? Era quella via che si era interrotta, quel collegamento che si era interrotto tra Dio e l'umanità. Dio ce lo stava donando. Quindi era una bella notizia. Si era riaperta la strada. La stessa, la bella notizia l'avranno quando i genovesi si vedranno di nuovo il ponte, no? Che c'è di nuovo passaggio. È una bella notizia quello di sapere che c'è una via che conduce al Padre. Dio ama il mondo. Leggiamo questo verso insieme che dovremmo conoscere tutti. Giovanni 3,16. C'è qualcuno che ce lo proietta? Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Amen. Quindi Dio ha donato Gesù affinché l'uomo avesse vita eterna. E se non è una bella notizia questa, ditemi, qual è una bella notizia? Che sono diminuiti i prezzi dei panettoni. Quindi possiamo fare una scorta e farci la zuppa fino ad aprile. No, La bella notizia è che è nato il Salvatore, che è il Cristo e il Signore. È una notizia che ha toccato quegli umili pastori. Perché quella notizia è stata confermata, è stata onorata, è stata glorificata dalle schiere celesti, degli angeli che sono scesi e lodavano l'Eterno. Gloria al nome del Signore. La bella notizia glorifica l'Eterno. E la gloria del Signore, abbiamo letto, li circondava. Chi annuncia la bella notizia, chi porta la bella notizia, porta la gloria dell'Eterno. Non porta emozioni, ma presenta Dio, un Dio pieno d'amore. Gloria al nome del Signore. Amen. Quindi siamo tutti d'accordo che Dio ci ama. E questa mattina siamo qui è perché noi un giorno abbiamo accettato nel nostro cuore un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Colui che era stato promesso, colui che è il Signore della nostra vita. Naturalmente, questi pastori andarono ad annunciare un qualcosa. Ebbero la notizia, andarono a vedere e poi andarono a raccontare quello che loro avevano visto. Divulgarono tutto quello che loro avevano visto. In primo Giovanni, capitolo 1, verso 1, quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre che ci ha manifestato. Quello che abbiamo visto, udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. La nostra comunione è con il Padre, con il Figlio, suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Gloria al nome del Signore. Qua ci parla di un annunciatore che hanno fatto una reale, vera e concreta e forte esperienza in Cristo Gesù. Quello che noi abbiamo visto, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo contemplato, quello che abbiamo toccato col mano, noi quello vi annunciamo. Gloria al nome del Signore. E i pastori questo hanno visto, questo hanno contemplato e questo hanno annunciato. Non ci hanno fatto dei ricami. Non hanno trasmesso delle emozioni, non hanno trasmesso delle idee, ma quello che loro hanno visto è quello che gli angeli gli avevano, quello che l'angelo gli aveva annunciato. Gloria al nome del Signore. È un messaggio puro, concentrato, forte e non annacquato, fa meravigliare le persone. E la gente che li udivano parlare si meravigliavano. Gloria al nome dell'Eterno. Vedete, quando noi parliamo a qualcuno e non rimane meravigliato, non dobbiamo dire quella persona ha un cuore duro. Cominciamo a esaminare la nostra vita, diciamo, ma io quando parlo trasmetto quello che il Signore mi ha dato? Oppure, ma io ho fatto veramente una vera esperienza con il Signore? Signore, fa che io possa essere un canale ben ripulito dal tuo sangue e santificato dal tuo Santo Spirito, affinché la parola che escono dalla mia bocca tocca i cuori, gloria al nome del Signore, non la mente. Noi non vogliamo convincere nessuno. Noi non siamo chiamati a convincere, noi siamo chiamati a predicare. Chi convince è lo Spirito Santo. Amen. Quindi annunciamo con forza, con potere, e con saggezza, soprattutto in questo periodo, usare molta saggezza che viene dallo Spirito Santo. La gente è ben disposta, perché il mondo si prepara a festeggiare. Ieri c'era il parcheggio del supermercato dietro a casa mia, che è sempre vuoto. Dietro. Ieri non si poteva entrare. La gente corre, ma lo fa con piacere, lo fa perché lo deve fare, perché è il momento loro. Signore, apri il cuore, gli occhi. È il loro momento. Hanno dei cuori ben pronti ad ascoltare la parola del Signore. C'hanno dei cuori ben disposti. Però è anche vero, si parla di pace. Avete mai visto una volta quando, una volta facevano dire per telegiornale, quando c'era il giorno di Natale, il giorno di Pasqua, anche i fronti dei nemici si fermavano, i cannoni tacevano, perché era un giorno di pace. Questo è il periodo che tutti stanno sotterrando, l'ascia di guerra. Tutti la stanno sotterrando. Io sentivo dei programmi per televisione, proprio in questo periodo dobbiamo essere buoni. Ma già dal giorno 26 l'ascia di guerra si riprende di nuovo. È normale, non ci dobbiamo, non è una critica, ma è la realtà. E siamo sciocchi se noi pensiamo che non sia così, perché è così. Io quando lavoravo, il giorno prima di andare in ferie, si tagliava il panettone, si brindava. Non mi sono mai tirato indietro né dal panettone né dal, perché mi piacciono sia lo spumante che il panettone. E erano tutti buoni, ti davano certi bracci, certi baci che se li leggeva veramente erano delle frecce. Però erano fatte queste cose, ma dopo le ferie si ricominciava peggio. Signore, aiutaci a non farci emozionare. È vero, il primo sono io, lo ammetto. Quest'aria che sta attorno a noi, piena di luce, di feste, è gradevole, piace. E chi è che non piace la luce? Piace andare a vedere, entrare in una casa e trovare una casa in festa, accogliente, con tante luci, città illuminata. Però mi domando, pongo una domanda, ma è possibile che la nascita del un Salvatore, il Cristo di Dio, è il Signore, provoca solo questo nell'uomo? È possibile? Non è possibile. Per grazia di Dio noi questa mattina siamo qui, perché il Signore un giorno non ci ha emozionato solo, perché è vero, l'emozione l'ha creata il Signore. Ci siamo emozionati davanti al Signore. Poi da quel giorno è incominciata la trasformazione nel nostro cuore. Amen. Abbiamo lasciato posto allo Spirito Santo. Abbiamo detto: Signore, lava il mio cuore. Io ti ho incontrato veramente il Salvatore. Ho incontrato colui che è il Cristo, la promessa, il Messia, colui che è il Signore, colui che ha preso possesso della mia vita ed è sovrano nella mia vita. E noi possiamo dire: Signore, grazie per la bella notizia che tu mi hai dato. Certamente, se noi andiamo solo a trasmettere quello che il Signore ci ha dato con parole, noi possiamo dire che qualcuno può dire sì, ma sono sensazioni tue. No? Sono tanta gente che parla così bene come parlate voi, forse anche meglio. Ma l'incontro con Gesù non provoca solo un cambiamento esterno, cioè interno. Ma Dio agisce completamente nella nostra vita, sia internamente che esternamente. Quindi io, oltre ai personaggi, ai personaggi che abbiamo incontrato, i pastori che hanno annunciato questa lieta notizia, io ho preso altri quattro personaggi. Quello che Gesù ha fatto nella loro vita è tutto, noi dovremmo prendere tutto l'Evangelo per vedere la trasformazione che Gesù ha fatto nella vita. Però ho preso questi quattro perché ho voluto esaminare, il Signore mi ha messo nel cuore, di quello che il Signore ha fatto dentro e quello che il Signore ha fatto fuori, ma soprattutto quello che loro hanno fatto quando il Signore è entrato ed è intervenuto nella loro vita. Il primo è stato Simeone e Anna, quando è stato portato Gesù al Tempio per la presentazione. Cosa dice Simeone? Simeone dice: vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone, quest'uomo era giusto e timorato di Dio, aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto Cristo il Signore. E poi Anna, che dice: sopraggiunto in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Questi due uomini, quest'uomo e questa donna, hanno visto il bambino, hanno visto Gesù, hanno visto in lui il Salvatore, la redenzione. Questi due uomini che aspettavano la lieta notizia, questi uomini ben disposti, predisposti ad accettare la parola del Signore, erano così contenti di vedere questo bambino che non potevano fare altro che annunciare agli altri che c'era il Salvatore, che il Salvatore era venuto nel mondo. Tante riflessioni si potrebbero fare su questi due personaggi, ma quello che mi viene facile di trasmettervi, nel momento in cui io ho realizzato Cristo, il Signore e il Salvatore nel mondo, io non posso fare altro che annunciarlo. Non me lo posso tenere per me. Però come dicevo prima, qualcuno potrebbe dire: ma sono sensazioni tue, sono robe per vecchi, Simeone e Anna erano due vecchi. Oggi queste cose non vanno bene. L'umanità si aspetta qualche altra cosa. Gesù, quando incontro una persona, quando ho incontrato te, quando ho incontrato me, quando incontro qualcuno, conosce la tua vita e dà la giusta risposta al tuo cuore, al tuo bisogno. Gesù non viene solo per dire: io sono il Salvatore, io sono il tuo personale Salvatore e vengo nel tuo bisogno, vengo nella tua vita, io ti conosco. E qua arriva un altro personaggio, la donna al pozzo. Giovanni 4,29, lo vogliamo leggere? Quindi Simeone e Anna trovarono il Salvatore. Questa donna invece ha trovato il Messia. Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? Gesù conosce la tua vita. Quella donna rimase meravigliata. Signore, come fai a conoscermi? Tu quello che mi hai detto è la verità. Io vivo in questa condizione. Il Signore mette a nudo la tua vita. Il Signore tira fuori le cose che ti fanno stare male, le cose che ti ostacolano, le cose che ti fanno soffrire e ti dice: vieni a me e io ti darò riposo. Io ti darò quell'acqua che tu vai a cercare, io ti darò la vera acqua. Tu vai cercando delle soddisfazioni, tu vai cercando chissà che cosa in questo mondo che può soddisfare la tua vita, ma io conosco quello che tu hai bisogno realmente. Io conosco la tua vita. Io sono la promessa, io sono colui che Dio ha promesso per poter avvicinarti al Padre Celeste. Questa donna è stata trasformata. Questa donna è andata. Venite a vedere. Gloria al nome del Signore. Venite a vedere. Sono stato guarito. Vieni a vedere. Stavo nel peccato. Vieni a vedere. Stavo nella sofferenza. Vieni dal Signore. Mi trovo nella difficoltà. Vieni al Signore. Il Signore trasforma, come ha trasformato la mia vita, trasforma la tua. Non sono parole, ma ti sto mostrando la mia vita. Tu forse mi conoscevi prima come ero. Il Signore mi ha trasformato. Il Signore mi ha cambiato. Tu conosci il mio carattere come era. Il Signore mi ha trasformato. Noi vogliamo andare, venite a vedere. A vedere quello che mi ha detto, tutto quello che io ho fatto. Signore ti conosce, Signore ti ama. L'incontro con Gesù vuole portare cambiamento. Non vuole portare addobbi. Non vuole portare emozioni nella tua vita. Non vuole che i tuoi occhi si riempiano di luce, ma vuole che il tuo cuore trabocca dalla sua luce. Non vuole che la tua mente si ragione su tante cose, vuole che la tua mente sia concentrata sulla sua parola. Il Signore vuole che le cose che fa nella tua vita, che fa nella mia vita, vanno raccontate. Vogliamo leggere, c'è un altro, il quarto personaggio, l'indemoniato di Gerasa, Marco 5,19. Gesù non glielo permise, ma gli disse: va a casa tua, dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Conosciamo la storia, quell'uomo era un posseduto. Era un uomo che nessuno gli si poteva avvicinare. Il Signore l'ha liberato. Il Signore l'ha trasformato. Il Signore ha reso una persona gradevole. Se prima era inavvicinabile, adesso era una persona il quale doveva avvicinare. Va e racconta le cose grandi che Dio ti ha fatto. Andiamo a raccontare le cose grandi che Dio ci ha fatto nella nostra vita. Questo provoca l'incontro di Gesù. Questo provoca la nascita di Gesù. Noi vogliamo proclamare un Cristo vivente, un Signore. Signore che ha fatto tante promesse nella nostra vita e ha promesso ancora di farle, di continuare. Questo è il messaggio che noi dobbiamo proclamare. Ripeto, non voglio essere critico. Dio lo sa, me ne guardo. Capisco tutti. Ogni cultura. Comprendo tutto. Ma ci deve essere una trasformazione della vita, non un'emozione. Una vita trasformata che proclama: oggi per te è nato un Salvatore, che è il Cristo, è il Signore. Amen. Ci alziamo in piedi e ringraziamo il Signore.